Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale: l'eutanasia è un crimine contro la vita, inguaribile non significa incurabile, lo ribadisce Samaritanus Bonus, lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede. Aperta alla 75esima Assemblea Generale dell'ONU, il cardinale Parolin: lavorare insieme per superare le sofferenze del mondo. Referendum costituzionale in Italia, larga vittoria del sì e confermato il taglio dei parlamentari. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Samaritanus Bonus è la lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede approvata dal Papa, che è stata presentata questa mattina. Ribadisce la condanna verso ogni forma di suicidio assistito e chiede sostegno alle famiglie e agli operatori sanitari. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
Inguaribile non è mai sinonimo di incurabile. Chi è malato allo stadio terminale ha diritto ad essere accolto, curato e amato. Lo afferma Samaritanus Bonus, il documento del dicastero guidato dal cardinale Adaria Ferrer, che offre indicazioni concrete per attualizzare il messaggio del buon samaritano. Anche quando la guarigione è impossibile o improbabile, si chiarisce, l'accompagnamento medico, infermieristico, psicologico e spirituale è un dovere ineludibile. Stare con il malato, farlo sentire amato, può evitare solitudine, paura della sofferenza e della morte. La vera compassione, infatti, non consiste nel provocare la morte, ma nel sostenere il malato con l'affetto e i mezzi per alleviare la sua sofferenza. Il no all'eutanasia non significa condanna di chi la chiede per disperazione. Va escluso però l'accanimento terapeutico, ma garantite le cure normali, con alimentazione e idratazione, e le cure palliative, inclusa l'assistenza spirituale a malato e familiari. La sedazione è lecita per alleviare il dolore, ma inaccettabile se fatta per causare la morte.
Un nuovo organico pronunciamento sulla cura della persone nelle fasi terminali della vita è parso necessario in relazione alla situazione odierna, caratterizzata da un contesto legislativo civile internazionale sempre più permissivo su eutanasia e suicidio assistito. Lo ha affermato il cardinale Ladaria Ferrer, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, presentando la lettera Samaritanus Bonus nella sala stampa della Santa Sede. Il servizio di Amedeo Monaco.
La testimonianza cristiana, ha detto il cardinale Ladaria Ferrer, mostra come la speranza sia sempre possibile, anche quando la vita è avvolta e appesantita dalla cultura dello scarto. La risposta cristiana al mistero della morte, ha aggiunto Monsignor Giacomo Morandi, segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, non è una spiegazione, ma una presenza, è la testimonianza della vicinanza di Dio. La professoressa Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, ha poi spiegato che la vera cura dell'altro in stato di bisogno non è solo una questione etica di solidarietà sociale, ma è molto di più.
È il dare a ciascuno il suo, il dovere giuridico in senso stretto di riconoscere ad ogni persona ciò che le spetta in virtù della sua vulnerabilità.
Il professore Adriano Pessina, membro del direttivo della Pontificia Accademia per la Vita, ha infine ricordato che la solitudine del malato è anche spesso la solitudine di chi si prende cura di lui.
Una comunità sanante dovrebbe esprimere perciò la duplice dimensione del prendersi cura sia del malato sia di chi lo accudisce.
Si è aperta oggi l'Assemblea Generale dell'ONU, che celebra il 75esimo anniversario di fondazione con 14 giorni di meeting virtuali. Dopo gli interventi della cancelliera tedesca Merkel, del presidente italiano Mattarella e del cinese Xi Jinping, sono previsti quelli di Trump, Putin e Macron. Per la Santa Sede è intervenuto in un videomessaggio il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, che ha ricordato l'impegno dell'ONU a favore di pace, giustizia e sviluppo, tuttora necessario, malgrado fallimenti e battute d'arresto, per continuare a rispondere alle speranze dei popoli. Il servizio di Gabriella Ceraso.
Nella storia delle Nazioni Unite finora è stata racchiusa la speranza di pace e protezione dei popoli del mondo, che aspirano alla giustizia, al rispetto dei diritti, alla dignità umana, valori fondanti dell'istituzione internazionale e che la Santa Sede ha sempre sostenuto e incoraggiato sin dal 1964, quando è diventata osservatore. Si fonda su questi concetti l'intervento del cardinale Parolin, a cui seguiranno da oggi i primi interventi dei capi di Stato e di Governo. Ai membri dell'ONU il porporato rinnova l'incoraggiamento ad impegnarsi per il bene comune. Il fallimento e gli errori nella storia, osserva, sono stati sempre radicati nel perseguimento di interessi particolari. Come i papi hanno più volte detto, l'ONU è un centro morale, è famiglia di nazioni e deve continuare ad esserlo. Il suo operato è necessario per avverare le speranze dei popoli del mondo.
E per venerdì prossimo, 25 settembre, è atteso all'ONU anche il videomessaggio di Papa Francesco nel quinto anniversario della sua visita al Palazzo di Vetro di New York. Se all'epoca Francesco aveva firmato da poco la Laudato Si, oggi parlerà all'ONU pochi giorni prima della pubblicazione dell'enciclica Fratelli Tutti. Sulle attese del messaggio papale, Fabio Colagrande ha sentito Marco Impagliazzo, storico e presidente della comunità di Sant'Egidio.
Noi abbiamo un'assemblea generale dell'ONU in cui il segretario generale Guterres lancia un appello a salvare il multilateralismo. Lui dice: oggi abbiamo un surplus di sfide multilaterali e un deficit di soluzioni multilaterali. Ecco, io credo che Papa Francesco sosterrà questa preoccupazione del segretario generale e rilancerà l'idea, appunto, che per risolvere le grandi questioni mondiali, a partire da quella della pandemia, servono soluzioni multilaterali.
Ma per far questo serve anche una riforma dell'ONU.
Il Papa non ne ha parlato una volta sola, ma torna a chiedere ogni volta una riforma per rendere più efficace il lavoro delle Nazioni Unite, superare gli sprechi, l'inefficacia sui temi ambientali, ma anche sui temi della guerra. Noi abbiamo una guerra in Siria che va avanti da più di 9 anni, che ci mostra un'impotenza spesso colpevole della comunità internazionale, che è passata da un incontro all'altro ostaggio di diverse agende in conflitto tra loro.
Siate persone vive con ideali che cambiano il mondo, non rimanete fermi come statue, è l'esortazione di Papa Francesco rivolta in un videomessaggio ai giovani argentini che sabato hanno partecipato al 41esimo pellegrinaggio del Nord-Est, svoltosi online a causa della pandemia e che dal 1979 raccoglie regolarmente l'adesione di circa 300.000 giovani. La Santa Sede sostiene e apprezza l'impegno dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per un mondo libero dalle armi nucleari e per la promozione dell'uso pacifico e sicuro dell'energia atomica al servizio dell'umanità. Lo ha ribadito Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati, intervenendo all'Assemblea Generale dell'organismo a Vienna. E cambiamo pagina, i partiti fanno bilancio dopo il referendum costituzionale e le regioni regionali, siamo in Italia. Netto successo del sì sul taglio dei parlamentari. A fine scrutinio sono oltre 17 milioni, pari al 69,64%, mentre i no totalizzano poco meno di 7 milioni e mezzo di consensi. Alessandro Guarasci.
Tra i partiti c'è un entusiasmo generalizzato dopo il voto sul referendum per tagliare il numero dei parlamentari, che passano così da 945 a 600. Da più parti, e lo chiedono anche alcuni schieramenti politici, ora si guarda a una possibile riforma della legge elettorale per dare più potere di scelta ai cittadini. Nicola Antonetti, presidente dell'Istituto Sturzo.
C'è una riconsiderazione per cui a numeri mutati bisogna dare rappresentatività al Parlamento.
Parità alle elezioni regionali, 3 al centrodestra e 3 al centrosinistra. È un panorama nuovo per Roberto Rossini, presidente delle ACLI.
Siamo ritornati a una dinamica destra-sinistra. Il Movimento 5 Stelle, che rappresentava il terzo incomodo, sul territorio poco presente. Sembra un partito senza terra, quasi mai determinante nelle alleanze regionali. Anzi, nell'unica alleanza che hanno fatto in Liguria, il candidato ha pure perso.
Sono 2 milioni i casi nuovi di coronavirus registrati nella scorsa settimana, un numero record, certifica l'OMS, che sottolinea anche come i morti siano diminuiti del 10%. Questa mattina a Roma si è aperto il corso di leadership e discernimento promosso dalla Curia Generale dei Gesuiti. L'iniziativa vede la partecipazione di ufficiali vaticani e superiori di ordini religiosi che rivestono ruoli di responsabilità nella Chiesa. Ascoltiamo padre Arturo Sosa, preposto generale della Compagnia di Gesù, al microfono di Marina Tomarro.
Il punto chiave di questa esperienza è come fare della leadership un modo di aiutare il discernimento della comunità cristiana e al servizio del mondo, ma dal punto di vista di una fede che è convinta, il Signore tramite il suo spirito lavora in ogni persona. Allora, come arrivare a essere in sintonia con questo spirito che lavora in noi?
In che modo oggi il messaggio cristiano può aiutare anche chi proprio ha un ruolo di leader?
Il senso della Chiesa, il senso della vita cristiana è la missione. Allora, questa è una fede che ci porta a fidarsi nel Signore e collaborare con la sua missione, che è al servizio di tutta la umanità, no? È la redenzione del mondo. Allora, questo tipo di leadership che cerca di discernere dove noi possiamo servire questo regno di Dio, questa buona nuova, sia veramente vissuta in questo mondo di oggi che ci sembra che è un disastro.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Michele Raviar, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.